questa sera siete in troppi e quindi devo venire qua a parlare, perché sennò volto sempre le spalle a qualcuno. Temo che ci sia il nostro architetto a messa che protesterà per questa eresia rispetto a come lui pensa debba essere l'assemblea cristiana. Beh, dunque io ricordo semplicemente il punto al quale siamo arrivati ieri con la liturgia del Venerdì Santo. Siamo arrivati a quella conclusione per noi importante, che ogni tanto qui tiriamo fuori, che se c'è qualcuno che viene da altre parrocchie consiglio di portare anche nelle loro parrocchie. Noi qui appunto ci siamo fatti una regola che ieri ricordavamo, e cioè che, dato il buon esempio che ci ha dato Gesù, alla parrocchia della Dozza è proibito morire. E siccome questo porrebbe un certo problema sul che fare, la risposta è che appunto non si può morire perché si deve dare la vita. E quindi la croce di Gesù ieri a questo ci ha invitato. Noi non l'abbiamo colto come una condanna a morte o ancora semplicemente come il mistero oscuro della morte, perché seguendolo fin dal principio nella strada che lui ha percorso tra di noi, noi abbiamo capito che anche ieri lui non era semplicemente un condannato a morte, ma era il grande datore della vita. E tra l'altro questa espressione piace molto a San Paolo, che scrivendo ai suoi figli gli ricorda che quando Dio ha fatto il primo ometto, quello di cui anche questa sera parlavano le scritture, quel primo uomo Adamo era un essere vivente, ma l'ultimo Adamo, cioè Gesù, e poi quelli che sono di Gesù, non sono semplicemente degli esseri viventi. Voi non siete semplicemente degli esseri viventi, ma siete dei datori di vita. Quindi la vostra vita si caratterizza non semplicemente perché avete la vita, ma perché con la bellezza della vostra vita, con la vostra carità, la vostra potenza di perdono, la vostra dedizione affettuosa, l'umiltà del vostro lavoro, la prontezza umilissima della conversione dei vostri cuori, voi siete dei datori di vita. Tutti noi abbiamo ricevuto vita da quelli che ci hanno generato fisicamente e da tutti quelli che ci hanno continuamente rigenerato, mettendo dentro di noi il segno del loro amore per noi. Noi siamo vivi perché molti altri ci hanno fatto vivere, e tutto questo instaura per noi questa condizione singolare, strana, dell'essere noi stessi adesso dei datori di vita. Il senso della nostra vita è dare la vita. Ecco, mi pare che questo punto possa consentirci di raccogliere queste forse troppe parole di Dio che anche questa sera abbiamo ascoltato, forse in direzione di un'unica parola. Perché cosa vuol dire dare la vita? Da dove parte questa ipotesi di fare della propria vita un regalo, un dono? Come mai voi che vi volete bene, è vero, vi date ogni giorno la vita? Perché tutto questo? Come si chiama tutto questo dare la vita? È semplice, è l'amore. È l'amore. E quindi questa sera noi celebriamo la conclusione e l'apice di un lunghissimo percorso che Dio ha tracciato, è vero, per tutta la creazione e per tutta la storia, per insegnare e comunicare quello che per Lui è essenziale, l'amore. È talmente essenziale per Dio l'amore che San Giovanni, nella sua grande lettera, dice che Dio infatti è amore. Il Papa Nuovo di Roma ha usato un altro termine, ma ugualmente significativo. E quando anche lui si chiede, nella lettera che ha mandato sulla gioia del Vangelo, ma allora questo Dio chi è poi? Dà una risposta semplice, totale. Dio è misericordia. Dove la misericordia vuol dire un amore che non è mai risposta ma è iniziativa, che non ha condizione, che vuole riversarsi su tutti, che non conosce limiti, che quindi arriva a tutte le condizioni della storia e della vita. L'amore di Dio, potentissimo, nessuno è fuori dall'amore di Dio. E più Dio ha un figlio lontano, più moltiplica questa potenza d'amore. Tutto quello che noi abbiamo ascoltato questa sera si raccoglie, si illumina nella parola amore. Per esempio, ha fatto la creazione, è stato il primo testo. È vero, è bella la creazione con un certo autocompiacimento, perché Dio è anche un po' orgogliosetto, insomma, no? Alla fine di ogni giornata guarda e dice, beh, è buona, e quindi ognuno di quei giorni finisce col dire, e vide che era cosa buona. Quando poi al sesto giorno crea la creatura umana, su quella parola speciale dice, questa qui però è molto buona. Perché questa creatura diversa dalle altre è molto buona? È molto buona per la destinazione che Dio fin dal principio le dà. Perché questa creatura diversa da tutte le altre, immersa fra tutte le altre, è chiamata a portare a tutta la creazione e a tutta la storia quello che di per sé è solo di Dio, l'amore, ma che Lui ha amato comunicare e che di generazione in generazione si è comunicato fino a noi questa sera, l'amore. Il nostro incarico, capite, è generare nell'amore, è generare amore. Siamo stati generati dall'amore, questo è il compito della storia. E tutte le scritture che abbiamo ascoltato questa sera sono la grande, lunga, talvolta faticosa, anche penosa pedagogia di Dio per portare tutta la creazione e tutta la storia dentro a questo orizzonte che tutto raccoglie e tutto illumina, l'amore. Siamo vivi per amare. Il senso della nostra vita è quello appunto di volere bene, di volerci bene. E perché fosse chiarissimo l'esempio che lui voleva dare, come sapete, nella pienezza dei tempi il Verbo si è fatto carne, Dio è diventato uno di noi, con l'orecchio, il naso, gli occhi, la fame, le tentazioni, la non voglia di crepare, proprio è diventato uno di noi Dio. Dio è uno di noi, è qui in mezzo a noi, è in ciascuno di noi, e adesso diventa in ciascuno di noi Dio, questo Gesù che ci ha donato il suo spirito, quella continua pedagogia, suggerimento, richiamo, perché la nostra vita possa continuamente ritrovare il suo significato in questo. E si capisce che affronta una situazione anche molto complessa, molto difficile, di guerre, di divisioni, di discriminazioni, di violenze, perché siamo al mondo per questo, eh? Il nostro compito è questo, per portare amore. Con una destinazione però particolarmente audace. Perché? Perché fino a un certo tempo della storia, anche della storia del cristianesimo, si è pensato che la cosa più importante che si doveva proprio tenere fermo era la verità, eh? La verità, le cose vere. Finché è sorto un ometto in Umbria che si chiamava Francesco, il quale ha detto aspetta un momento, va bene la verità, però va bene la verità se è indirizzata verso un bene, cioè verso l'amore, perché se no in nome della verità guarda che se ne sono bruciate di streghe, e se ne sono fatte di crociate e si sono combinati tanti guai in nome della verità. E quindi il piccolo Francesco d'Assisi nella storia del cristianesimo occidentale ha messo questo avvertimento e quindi questa riscoperta della purezza del Vangelo, dicendo va bene tutto, però guarda, devi sempre prendere una misura. Per cui nella mia vita di peccatore, pian piano sono entrato dentro a un pensiero, perché quando si diventa vecchi bisogna accettare di elementarizzare il pensiero, perché la sclerosi confonde altrimenti. E quindi adesso alla mattina, quando la sveglia suona sempre troppo presto, mi metto a chiedere due cose a Dio, tutte e due impossibili, chiedo a Lui. La prima è che gli chiedo di poter essere buono. E la seconda che gli chiedo è di poter voler bene a tutti. Sono cose molto banali, no? Però come ho avuto l'impressione che questo sia la custodia della mia giornata, la sua sapienza, il suo significato. Perché ho scoperto che si possono fare anche delle cose utili, buone, eccetera, non volendo bene però. E allora vale poco, vale niente. Invece, se facciamo anche pochissimo, se facciamo più niente quando ci cacceranno in un letto d'ospedale, no? O saremo vecchi, 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 non potremo più neanche parlare, ma vorremo bene, la nostra giornata sarà immensamente feconda. Allora questo è il senso della vita. Mi permetto di consigliarvelo, vero, sia come spiegazione di tutte le parole che abbiamo ascoltato, sia anche come umile progetto delle nostre giornate. Perché siccome questa notte noi facciamo festa alla risurrezione, l'amore è la risurrezione di tutto, capite? Perché sennò tutto è come prigioniero di cattiverie, di crudeltà, di paure, di violenze. Bisogna liberare tutto e tutti, come? Attraverso l'amore. Bisogna aprire la porta perché uno possa uscire, come i nostri padri, no? Avete ascoltato, hanno potuto uscire dalla schiavitù dell'Egitto perché Dio gli ha aperto la strada, aperto il mare, se li ha portati via. Loro neanche lo conoscevano, ma lui li ha liberati. Il senso di questa notte è questa continua, incessante liberazione per amare, perché altrimenti siamo inevitabilmente schiavi di un istinto cattivo, di una paura, delle nostre infermità, della nostra psiche tarata e che ne so, dei sistemi nei quali viviamo. Bisogna liberarsi, liberarsi, liberarsi. Il cristianesimo non può essere che una continua, incessante liberazione per gustare nel deserto della vita quanto Dio sia buono. Tanto che l'immagine, avete sentito, a un certo punto diventa addirittura un'immagine nuziale e il senso di tutto è questo innamoramento strano che Dio si è preso, una cotta assurda, per l'umanità. Si è innamorato dell'umanità. Dio me, che scelte! E vabbè, insomma, si è preso sta povera sposa che è l'umanità intera, ma lui la ama proprio davvero. E non l'abbandona mai, e questa umanità è eccitata, certe volte anche cattiva, è sicuramente un po' pazza, ma l'amore che lui ha per tutta l'umanità e per ogni uomo e donna della terra è più forte di tutti i guai che noi possiamo combinare e di tutti i disastri in cui potessimo piombare. State certi di questo. È vero, questo amore assoluto di Dio che nella pienezza dei tempi lo ha portato al Venerdì Santo di ieri. Siamo l'unica, come sapete, ipotesi religiosa delle culture del mondo che pensa che Dio sia morto, perché Dio come fa a morire? Invece il nostro Dio è morto ed è morto d'amore. In questi giorni, nelle molte confessioni che ho ricevuto, veniva ogni tanto da ricordare quella frasetta che una volta gli innamorati dicevano alla loro bella, no? Stringendole timidamente un braccio, dice: ti voglio un bene da morire. E però è una reminiscenza importante, capite? Perché quando si capisce che si vuole così bene, che si desidera dare la vita, si è proprio alla pienezza. Ecco, il nostro Dio è così. Il senso della nostra vita è questo e noi celebriamo l'inizio di questa grande storia nuova. Bisogna tutto rivedere nella direzione dell'amore, è vero, e nel filtro dell'amore. È buono tutto quello che è amore. Quello che non è amore è perlomeno molto sospetto. Ultima cosa, poi andiamo avanti. Le donne. Perché il testo del Vangelo, ma molti altri testi, è un testo strano, no? Perché lui è risorto e chi lo viene a sapere per primo? Le donne, un gruppo di donne, alle quali viene detto: adesso andate ad annunciarlo a quelli là che sono tutti chiusi dentro, i discepoli, per FIFA, devono diventare loro gli apostoli fino ai confini della terra, però bisogna che siano le donne che glielo vanno a dire. Questa cosa è molto, molto importante. Perché? Perché in realtà la possibilità di portare il Vangelo, di vivere il Vangelo e di annunciarlo, è frutto di una generazione d'amore. E le donne sono nel Vangelo il segno di questa potenza generante. Se non ci fossero loro, non ci sarebbe la Chiesa, non sarebbe nata la comunità cristiana. Non si poteva fare. Vi ricordate l'incidente di Cana? C'era un matrimonio, tutto a posto bene, la sposa, lo sposo, il maestro di tavola. Però lei, la donna e la madre, becca suo figlio Gesù, che è stato invitato come lei, e gli dice: non hanno vino, c'è una povertà. Ecco, è questo, capite, che muove la storia, questa attenzione amante per questa povera storia che nella potenza del femminile rigenera la storia verso il Vangelo di Dio. Senza le donne non ci sarebbe la Chiesa. Dopo la Chiesa è diventata piuttosto maschile, no? Piuttosto maschilista, piuttosto zittellona, è vero. Però in realtà il suo segreto è quello e che continua ad essere quello. E questa cosa bisognerà che anche noi un po' cerchiamo di ritrovarla, di valorizzarla, è vero, di farci dire dalle nostre donne, dalle nostre spose, dalle nostre figlie, dalle nostre sorelle: manca il vino, allora cosa fai? Bisogna procurarlo, se no non ci sono le nozze. Ma solo loro hanno la potenza di questa attenzione, perché altrimenti non riesce il gioco, non c'è la relazione, non si riesce a costruire questa liturgia nuziale troppo strana. Quindi quest'anno, questa sera, preghiera particolarissima per le nostre donne, perché Dio le benedica, le custodisca in quello in cui le abbiamo trattate male o ignorate o sottoposte ingiustamente. Ebbene, ecco, tutto questo sia riscattato in un cammino che deve diventare nuovo. Approfittiamo dell'occasione anche per questo. Adesso dobbiamo fare tre battesimi, battesimi molto diversi l'un dall'altro, una piccolina piccolina, una un po' più grandina e un grandone. Sono il segno della potenza di Dio che può sempre e dovunque rinnovare la vita. Per questi tre nostri carissimi fratelli preghiamo fin d'ora.